Il camoscio iniziò con il suo verso caratteristico, una specie di fischio. Rimase lì tutto il tempo come una sentinella.
Questo camoscio che fa la sentinella, la volpe che va a caccia, i cervi che escono dal bosco. Cioè, è stata una susseguirsi di emozioni totali, capito?
Storie di animali stupendi e di animali stupefacenti in una puntata che si intitola Orsi e altri animali.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Lo avete forse sentito non tanto dalle parole ma dal tono della voce di Valerio, cioè l'autore protagonista della storia di oggi. La storia che stiamo per raccontarvi, che tratta da una sua esperienza in alta montagna in cui ha visto tutti gli animali che lui ha citato, ha davvero a che fare con quella forma di magia che regala la natura quando la osservi, quando non ti fa male, non è pericolosa, che poi la natura non è né maligna né pericolosa, siamo noi a renderla tale, come la usiamo, come la approcciamo, ma tant'è, non vogliamo fare il pippotto, pronti via, semplicemente quella magia che ti riserva la natura quando la guardi e quando succedono delle cose inaspettate. E per cose inaspettate si parla ovviamente di animali, di momenti, di suoni, di colori. Approfittiamo della storia di Valerio per raccontarvi poi, come seconda storia oggi, la storia di un orso, una storia vera da cui è stato tratto un film, una storia di un orso che, poveraccio, qualche anno fa si era trovato un carico di cocaina scaricato da un aereo di narcotrafficanti che passava sopra il bosco dove lui viveva, e ovviamente lui se l'era aperta e se l'era probabilmente o mangiata o sniffata. Da lì è stato tratto un film, probabilmente sapete di cosa si tratta. Ecco, oggi vi raccontiamo quella storia. La puntata si intitola Orsi e altri animali. Benvenuti. Come tutte le stagioni estive, Anthony, dal nome inglese ma dal cognome super italiano, tornando da Londra dove viveva, apriva a tutti gli amici la sua casa, una villa bellissima in stile vittoriano che si trovava all'ingresso del paese. Le serate passavano in allegria fra cene, bevute di vino e cantate. Lorenzo e Donato in quel periodo lavoravano come guardie stagionali nel Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise. Difatti la nostra storia si svolge in un paesino all'interno del parco, nel versante laziale. Una sera, mentre sorseggiavano vino, Lorenzo e Donato ci informano: da lunedì prossimo per una settimana dovremmo fare un servizio particolare su a 1950 metri, tra Lazio e Abruzzo, a Forcaresuni. Lì c'è un rifugio e vivremo per una settimana. Il servizio consisteva nel controllare i visitatori che salivano dai vari sotterranei, tra cui il sentiero Val di Rose, che parte da Civitella Alfedena, in una zona di protezione assoluta, con ingressi a numero chiuso, e nel quale non si può uscire dai sentieri, per non disturbare gli animali. Il più comune lì era il camoscio appenninico. Io e Anthony ci guardammo negli occhi e all'unisono: veniamo anche noi, 2 o 3 giorni.
Eh sì, perché eravamo coinvolti emotivamente, perché comunque erano degli amici con cui noi passavamo molte serate. Loro praticamente lavoravano in quella zona come guardie del parco, e diciamo vabbè, veniamo anche noi, perché no, veniamo a vedere su che cos'è, perché poi comunque era una cosa particolare. Poi era estate, eravamo liberi, non avevamo impegni, e quindi io ero un ragazzo di 19 anni, Anthony stava in vacanza, e quindi diciamo vabbè, veniamo anche noi.
Detto fatto, prendiamo un appuntamento per la mattina del martedì successivo, all'inizio del sentiero Val di Rose a Civitella Alfedena, ore 7. L'appuntamento doveva essere certo e andava rispettato, perché comunque non ci sarebbe stata più possibilità di comunicare. E così il martedì mattina alle 7 eravamo lì. Sentimmo bisbigliare da un cespuglio. Era Lorenzo che ci chiamava. Di qua, venite di qua. Non possiamo passare sul sentiero segnato perché gli accessi sono controllati, disse. Dovemmo fare una strada diversa fuori dal sentiero per la prima mezz'ora di ascesa. Fu veramente faticoso perché, non avendo il sentiero sotto i piedi, dovevamo inventarci dei passaggi in mezzo al bosco, e a volte con mani e piedi e con zaini molto pesanti. L'aria era frizzante, bruciava il naso anche se era estate. Parliamo di fine luglio dell'84. In questa escursione si passa dalla bellezza di una faggeta incontaminata alla concreta possibilità di incontrare uno degli animali più rari della fauna italiana, il camoscio appenninico. Il sentiero inizia dal paese di Civitella Alfedena. Dopo un primo tratto a ridosso del paese con una bellissima vista panoramica sul lago di Barrea, si entra in una splendida faggeta. Dopo circa un'ora di cammino si esce dal bosco. Ci si trova di fronte ad uno splendido anfiteatro roccioso che delimita in alto la valle Monte Boccanera e Passo Cavuto. Qui, circondati da splendide pareti rocciose e immensi ghiaioni, si possono iniziare gli avvistamenti di camosci e soprattutto, in autunno, anche branchi di cervi. Da qui si prosegue in un canalone che raggiunge il Passo Cavuto a 1980 metri. Questo è il punto dove è più frequente l'avvistamento dei camosci. La salita era ripida, si saliva su fino a circa 2000 metri in poco tempo, in poco spazio, e certo l'attrezzatura di 40 anni fa non era quella di oggi. Zaini pesanti, scarponi pesanti, e poi avevamo un carico non indifferente di cibo e di bevande. Dopo 2 ore arriviamo a Passo Cavuto. Lì si apre una vista fantastica, verso il lago di Barrea, a sinistra, e di fronte il Monte Petroso, 2249 metri. Ai suoi piedi si intravede il rifugio di Forca Resuni, 1950. Dopo un'altra mezz'ora di cammino, passando tra branchi di camosci che brucavano a destra e a sinistra del sentiero, arriviamo al rifugio. Ci aspettava Donato con la colazione, frittata, formaggio e salsicce. Rifugio spartano ci avrebbe ospitato per 3 giorni. La vista a 360 gradi era indescrivibile. Dopo poco cominciarono ad arrivare i primi escursionisti che, per la nostra sorpresa, arrivavano da tutta Europa: inglesi, tedeschi, francesi, anche una coppia di giapponesi. Il pomeriggio tutti andarono via e rimanemmo noi unici custodi di quella meraviglia. Lorenzo e Donato decisero di andare a fare un appostamento per sperare di vedere l'orso. Così ci organizziamo con poche cose, binocoli, coperte e macchina fotografica, e spostandoci dal rifugio di circa 500 metri, ci nascondemmo tra le pietre, avendo sotto di noi tutta la vallata che guardava verso il lago di Barrea a sinistra, Passo Cavuto, e a destra al Monte Petroso. Siamo stati lì per 1 ora e mezza in assoluto silenzio, ma nulla accadde. Sentimmo solo delle pietre, dei massi che venivano giù rotolando di fronte a noi sotto il Petroso. E Lorenzo poi ci disse che poteva essere l'orso che alzava le pietre per mangiare gli insetti che trova sotto. Tornammo al rifugio, cena, vino e grappa finale. Non vi dico fuori il cielo, senza inquinamento luminoso, la Via Lattea era lì sopra di noi, sembrava di poterla toccare. Ci svegliamo presto perché sarebbero arrivati presto i turisti che ogni giorno a numero chiuso arrivavano da Civitella Alfedena. Passammo tutto il giorno chiacchierando con le persone che arrivavano e spacciandoci per esperti del luogo. La sera arrivò e arrivò anche il momento dell'appostamento. Come il giorno prima ci organizziamo con poche cose, ci spostiamo dal rifugio e poco lontano, nascosti tra le pietre, aspettiamo l'orso. Dopo mezz'ora di assoluto silenzio e avendo il vento contro, importante per non essere scoperti, apparve sotto di noi, dal nulla, una volpe. E con nostro piacere vedemmo che era a caccia, gironzolava a zigzag a circa 50 metri. A destra, sotto il petroso, nel bosco, sentimmo di nuovo le pietre ruzzolare. Sulla sinistra avevamo a distanza un branco numeroso di camosci che brucava tranquillamente e ad un certo punto dal branco si staccò un camoscio e avvicinandosi a noi si arrampicò su una grande pietra. Cominciò a guardare alla nostra destra, verso il petroso e verso il bosco, sotto di noi.
Per noi fu una sorpresa, noi non ci avevamo detto che avremmo fatto questa cosa quando decidemmo di andare su, quindi fu una sorpresa anche per noi fare questo appostamento. Poi c'era Lorenzo e Donato che erano esperti e comunque sapevano cosa stavano facendo e poi l'appostamento tu lo fai da una posizione di sicurezza, diciamo. Certo, l'orso ti può uscire pure da dietro, però vuol dire... io forse un po' incosciente, loro lo facevano per lavoro, quindi... erano abituati anche a farlo in altri posti, avevano fatto questo tipo di appostamento, quindi io non ci ho proprio pensato al pericolo.
Il camoscio iniziò con il suo verso caratteristico, una specie di fischio. Rimase lì tutto il tempo come una sentinella. All'improvviso apparve un cervo maschio enorme con il suo palco. Uscì dal bosco e poco dopo fu seguito dal branco di numerose femmine. Già per noi quello era un successo meraviglioso. Immaginate una sera all'imbrunire tutta questa magnificenza intorno a noi e come fossimo in un anfiteatro gli animali apparivano sul palcoscenico, ma non era finita qui. E ad un certo punto, dietro una collinetta, a distanza di 300 metri, sulla destra del palcoscenico, appare lui, l'orso. Un brivido mi percorse il corpo. Immobili, lì. Era l'unica reazione possibile. A quei tempi, 40 anni fa, non era facile vedere l'orso. Adesso ce ne sono molti di più e addirittura gironzolano in paesi all'interno del parco. Per quei tempi era una cosa straordinaria e per pochi mortali. Ma non è finita. Poco dopo, dietro di lei, a questo punto era un'orsa, apparve un orsacchiotto che correva verso la mamma e poco dopo il fratellino. Un'orsa con due orsacchiotti. No, non stavamo più nei vestiti. Iniziarono a giocare, si rotolavano nell'erba intorno alla mamma. La mamma brucava e spostava le pietre per nutrirsi. Camoscio a sinistra che fischiava, la volpe che cacciava e i cervi sotto di noi che si erano immobilizzati in attesa di vedere le intenzioni dell'orsa. L'orsa brucando si era avvicinata al branco di cervi e infastidita e per protezione dei suoi cuccioli si alzò sulle gambe posteriori e tirò fuori il suo verso imponente, ma senza esagerare, solo per intimidire. I cervi in un secondo scomparvero nel bosco. Il copione era alla fine. Dopo poco la volpe sparì, il camoscio sentinella tornò verso il suo branco e l'orsa, con una specie di inchino con i suoi cuccioli, scomparve alla nostra vista. Calò il sipario. Ragazzi, non so se fu un sogno, ma increduli rimanemmo senza parole fino al ritorno al nostro rifugio. Ci guardammo con gli occhi lucidi, come se fossimo consapevoli che quel momento sarebbe rimasto nella nostra memoria indelebile per tutta la vita. Preparammo la cena, bevemmo vino e cantammo fino a tarda notte, felici di aver assistito alla rappresentazione della natura, in esclusiva, solo per i nostri occhi.
Strongest narrative, but details aren't imperative. What matters is the way it ends. And they've got 16 mutual friends.
It's just them, animal spirits. And these are heartfelt lyrics. Put them together and you can hear it. Checked out their astral chart. This one is a work of art. Now I know she reads astrology and he can't stand astrology, but he's quick with an apology when he wisecracks the zodiac.
And he's got animal spirits
and he's got
heartfelt lyrics.
Put them together and you can hear it.
Heartfelt lyrics.
Put them together and you can hear it.
Oh,
wait a second.
Questo è un pezzo bellissimo di Wolfpack che si intitola Animal Spirit, che racconta molto bene lo spirito del racconto di Valerio, in cui il protagonista sono ovviamente gli animali. Pronto, ciao Valerio, buongiorno.
Ciao, buongiorno Matteo.
Come stai?
Bene, tu?
Io sto benone, ti ringrazio. Senti, questa storia qua, quando... Io mi immagino che voi, quando siete tornati verso il rifugio, ve ne siete stati in silenzio dopo quello che avevate visto, di così immagino. Ma poi l'avete raccontata? Siete andati in giro oppure è rimasta una cosa che vi siete tenuto per voi?
Guarda, sì Matteo, guarda, è rimasta... Diciamo, una, sì, l'ho raccontata sicuramente in questi anni, però... L'ho raccontata non a tante persone, cioè è stata così, come una cosa intima che è rimasta, non lo so, è stata una cosa così speciale che l'ho condivisa solo con persone speciali, cioè nel senso che, non lo so, è stata una cosa così particolare che anche fra di noi c'era, ce la raccontavamo, però è un'esperienza veramente, veramente bella.
Ti è mai non più so capitato di rivedere animali di quel tipo così, così vicini?
Sì, sì, no, adesso nel parco dove ancora vivo, nel mio paesino, adesso gli animali si vedono molto più facilmente, e quindi ho incontrato l'orso, cervi, adesso...
Ah, adesso è normale quasi.
Ma 40 anni... Com'è?
È normale quasi.
Adesso sì, è quasi normale, mi è capitato 2 anni fa, quando stavo con lo scooter di sera, scendevo dal paese e mi sono trovato l'orso dietro una curva che mi correva davanti.
Addirittura.
Un'esperienza fantastica. Però adesso è molto più semplice, perché poi ecco, sono passati 40 anni, quindi il parco ha lavorato molto bene, ha lavorato di più, e quindi, perché poi 40 anni fa il parco aveva pochi anni di vita, di esistenza.
Di quale parco parliamo, Valerio, scusami?
Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
Ok, perché il tuo paesino invece si chiama, ricordacelo?
Picinisco, Picinisco.
Picinisco, che sta in provincia di...
Di Frosinone.
Frosinone, sì, Frosinone. Perdonami, mi piace sì. Sempre dare, settare un po' il GPS per far capire di cosa stiamo parlando. Beh, scusami, mi immagino sia un'esperienza affascinante. Non è anche spaventosa il fatto di trovarsi un orso che ti corre a fianco mentre tu sei in scooter?
Ma difatti mi sono preso paura.
Ah, okay. Poi,
a primo acchito vedevo sta cosa enorme che correva davanti a me. Poi quando mi sono, cioè, che poi stavo in curva, quando mi sono tirato su con lo scooter e l'ho illuminato bene, vedevo questa forma che poi si è pure girata per vedere chi era che lo rincorreva. Io a quel punto ho frenato, sono rimasto bloccato, poi ho girato lo scooter e sono tornato verso su, verso casa. E sì, è così. Sì.
Senti, e quegli amici invece li frequenti ancora, li senti ancora, quelle persone con cui hai passato i giorni di questa storia?
Sì, ci vediamo con Anthony, sì, con Lorenzo. Donato un po' di meno perché vive in un altro paese, un po' di meno. E Anthony vive a Londra, poi ogni tanto torna. L'ho visto un mese fa e abbiamo riparlato di questa storia. E gli stavo raccontando che volevo mandare questa storia a te, Matteo. E niente, poi mi ha detto: guarda, io ho ancora una foto dell'orso con i due piccoli, perché era un reflex, sai, di 40
certo,
anni fa.
Certo.
E abbiamo una foto di questo orso con i piccoli, sì.
Mi ricordi invece cosa fai nella vita tu, Valerio?
Io sono un manutentore in Enel Green Power, quindi sono nelle centrali idroelettriche.
Qui,
vivo lì.
È una centrale vicino a dove abiti o devi fare tanta strada?
Sì, qua c'è un'asta idroelettrica importante in questa zona, sono diverse centrali e con sì, vari bacini artificiali. Sì.
Senti, e ovviamente c'è sempre da fare, c'è sempre da aggiustare.
Sempre da aggiustare. Sì, le macchine devono girare, se no non si produce.
Se ogni giorno arrivi, allora Valerio, c'è cioè, questo, là si è rotto un bullone, c'è da cambiare quella vite.
Sì, là c'è una perdita, lì c'è una cosa, lì non funziona. Sì, no, continua. Vabbè, però è bello.
È un lavoro pericoloso?
Devi stare attento. Sì, devi stare attento. Sono tanti pericoli, però sai, uno... poi insomma noi lavoriamo massima sicurezza.
Ok.
E però
però certo no, insomma, però ci rincuora insomma che ci facciate molta attenzione. Valerio, grazie ancora anche per questa storia. Quando vuoi mandarcene, sai dove trovarci.
Va bene, grazie Matteo.
A presto. Ciao Valerio, grazie.
Grazie.
Ciao ciao.
Ciao.
Quando la luna della foresta dipinge il fiume e la montagna, un altro inverno senza
Questa è L'Orso Bruno, la canta Antonello Venditti, ovviamente inconfondibile, e ora la nostra inconfondibile Agnese Scappini torna a raccontarci qualcosa della storia di Valerio.
Beh, la storia di Valerio racconta che cosa significa l'incontro con la parte più antica e profonda della nostra anima, gli animali. Gli animali sono questo, sono le figure più antiche del nostro movimento interno, e quando abbiamo modo di incontrarli senza o al riparo dalle difese strutturali della nostra civiltà, ci rimettono in contatto con la nostra essenza più profonda, più interiore, più pura, e ci purificano anche. Sempre meno nella nostra civiltà questo accade. Eppure quello che ci fa provare l'incontro ravvicinato con la forza, con la bellezza, con la purezza di questi animali così nobili come quelli che ci racconta Valerio, l'abbiamo un po' visto o vissuto, ce lo fa rivivere il film Avatar, no? Anche se creano dei contatti in quel film con gli animali in maniera dettata secondo appunto uno schema nervoso, è vero che fondamentalmente anche noi avevamo questo, anche noi abbiamo questo, se pensiamo nel nostro piccolo anche con gli animali domestici. Ebbene, l'incontro dobbiamo cercare di tutelare e mantenere, e soprattutto proteggere questa parte antica di noi e l'incontro con queste parti di noi.
Io mi sono girata e non ci potevo credere che a 2 metri da me ci fosse un lupo.
Anche lui, diciamo, da questa batosta ha fatto molta fatica a risollevarsi.
Sentivo che non era la partenza come le altre volte, quando partiva per un Erasmus.
Queste sono le voci di chi ha deciso di condividere con noi e con gli ascoltatori di Radio 24 la propria storia. Ogni giorno noi raccontiamo storie di vita, storie che parlano di momenti importanti delle nostre esistenze che ci hanno aiutato ad essere chi siamo. Per farlo abbiamo bisogno che voi le raccontiate a noi.
Noi eravamo super innamorati di questo gruppo.
Al rientro in classe con la maestra disse qualcosa.
Prendetevi il vostro tempo. Aprite il vostro computer e inviate a matteocacciaracconta@radio24.it una storia della vostra vita che vi ha aiutato ad essere la persona che siete. Noi le prendiamo e ne traiamo una piccola filosofia quotidiana. Possono essere storie buffe o ordinarie, malinconiche o divertenti. L'importante è che siano storie vere. matteocacciaracconta@radio24.it.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Matteo Caccia racconta.
Valerio è stato davvero fortunatissimo nel fare quell'incontro all'interno della sua vita, un'esperienza come quella, insomma, vedere un animale selvatico o selvaggio come un orso è una cosa che non capita moltissimi, anche se, come dice lui, oggi è diverso da 40 anni fa, oggi potrebbe addirittura capitare di incontrarlo, e probabilmente è anche un incontro che immagino non possa essere non molto piacevole. Sembra però a tutti gli effetti un cartone per bambini quello che racconta, no? Con tutti gli animali che spuntano, la mamma con i cuccioli e i camosci che si avvicinano. Ogni volta che però sento parlare di orsi mi vengono in mente due storie. La prima è la lunga storia caratterizzata da quel film che si chiama Grizzly Man, che racconta in un documentario da Werner Herzog, e ha la voce ovviamente inconfondibile di Werner Herzog. This young guy was very very proud of what he found. Non parla così, però ci siamo capiti. Insomma, un inglese con un accento tedesco che racconta la storia di questo giovane uomo americano che aveva deciso di andare a vivere con i grizzly, che sono gli orsi americani, che sono enormi, giganteschi e spaventosi, e in parte ce l'aveva fatta, in parte era riuscito a stabilire un contatto con loro quando andava in Alaska in estate, quando si scioglievano i ghiacci. Aveva proprio una famiglia di grizzly che conosceva, li chiamava per nome, uno ricordo si chiamava Mr. Brown e Mr. Chocolate, parlava con loro, addirittura riusciva ad avvicinarsi. Poi purtroppo per lui la natura non si occupa dei nostri rapporti con lei, semplicemente fa quello che deve fare. E a un certo punto, un'estate, probabilmente per via di una stagione meno piovosa delle altre, alcuni altri orsi erano arrivati dalle montagne per predare quella zona e avevano trovato lui, e quindi insomma non finisce molto bene quella storia. Ce n'è anche un'altra storia che mi incuriosisce sempre moltissimo, ogni tanto me la vado a vedere perché è davvero raccontata magnificamente, e secondo me l'abbiamo anche raccontata qua. La storia di questo autore americano, l'abbiamo sentita a This American Life, che è cieco, che è non vedente e vive in Canada, e un giorno portava sua figlia a scuola, ce l'aveva sulle spalle, quindi immaginatevi la scena: in un parcheggio lui ha questa bambina sulle spalle, ha il suo bastone bianco, e a un certo punto la bimba dice bear, cioè dice orso, e lui dice: sai, siamo in Canada, siamo in un parcheggio e gli orsi qui arrivano, quindi dice, e dico orso, e le chiede dove cara, dove tesoro, e lei dice bear, cioè continua a ripetere semplicemente orso, quindi lui si gira da una parte, si gira dall'altra, come a dire sta arrivando da là, e solo alla fine le tocca le mani e si è accorto che a sua figlia era caduto l'orsacchiotto dalle mani ed era finito per terra. Però è una storia abbastanza terrificante, e però è interessante perché la racconta molto meglio di così, ovviamente ci prende anche più tempo perché racconta come le storie possono essere costruite sul nulla, cioè semplicemente su una bimba a cui cade l'orsacchiotto dalle mani, che però porta con sé un panorama e uno scenario davvero spaventoso. Ora, appunto, al netto di tutte queste storie che mi vengono in mente sugli orsi, ne raccontiamo un'altra che è tratta da un pezzo del Post e che ci dice qualcosa su un film che ha avuto anche un discreto successo. Il nostro Federico Bernocchi, quando l'abbiamo citato, lo conosceva molto bene, e che parla di un orso strafatto di cocaina. E questa è la storia. State con noi. Più o meno un anno fa, negli Stati Uniti, è uscito Cocaine Bear, un film a metà tra l'horror e il comico, che racconta la storia di un orso che ingerisce accidentalmente un borsone pieno di cocaina e diventa molto violento, finendo per sventrare varie persone che per un motivo o per l'altro si trovavano nella sua foresta. In Italia il film, diretto da Elizabeth Banks, è uscito ad aprile con il titolo Cocaine Orso. In America, soltanto nel primo weekend di proiezione, nelle sale, aveva incassato 50 milioni di dollari. Quando la casa di distribuzione cinematografica Universal Pictures aveva pubblicato il trailer di Cocaine Bear, le reazioni sui social sono state piuttosto animate. C'è chi ha tirato fuori uno storico meme di un orso col muso innevato che dichiara il suo apprezzamento per la cocaina, chi ha previsto che sarebbe diventato presto uno di quei film talmente assurdi e demenziali da sviluppare una forma di culto. Ma al contrario di questi altri film in cui animali pericolosi fanno cose pazze e fuori controllo, Cocaine Bear è basato su una storia realmente accaduta, anche se molto lontanamente.
Milioni di dollari di cocaina sono piovuti stamani dal cielo a Knoxville, nel Tennessee.
Ce n'è molta di più là fuori, l'hanno lasciata da qualche parte.
Cerco mia figlia.
Il bosco è un posto pericoloso.
Ehi, Harry, vieni a vedere. Qualcuno l'ha trovata? Un cervo, magari?
Un bel po' di cocaina è andata. Devi recuperarla.
No, non mangiarla!
Il 23 dicembre del 1985 la polizia dello stato americano della Georgia trovò il cadavere di un orso nero di 80 kg nella foresta di Chattahoochee. Nel momento della sua morte l'orso aveva tra i 3 e i 4 grammi di cocaina nel flusso sanguigno. Ma secondo il medico legale del Georgia State Crime Lab, il suo stomaco era letteralmente pieno fino all'orlo di cocaina. Poco distante vennero ritrovati una quarantina di contenitori vuoti, aperti con la forza, che potevano contenere fino a 34 kg di cocaina.
14th of June 1912. I woke up feeling sprightly. Broke out of bed, thought mama, you done me proud. Looked over the kitchen sink, thought wow, that's my house. I paid the mortgage, it's mine. Got up, a cup of coffee. Went down nice tonight, made me feel a bit moody. Then I stood up straight and proud, I knew I was a man. Thought mama, you done me proud.
Here comes a cocaine man, here comes a man. We wear friendly smiles. Up, I go downstairs, I wear my best trousers, I'm feeling happy. Sunlight's shining down. I'm wearing toxin blue shoes, the crisp line, trouser line. Beautiful is, the day's beautiful too. Here comes a cocaine man.
Secondo l'ipotesi più accreditata, i contenitori erano stati gettati qualche mese prima da un aereo che ne trasportava molta di più. Quello pilotato dal narcotrafficante Andrew Thornton. Thornton viaggiava con circa 400 kg di cocaina quando nel settembre del 1985 decise di alleggerire il proprio carico e poi gettarsi con un paracadute dal piccolo aereo che stava pilotando per sfuggire alla polizia federale da cui era inseguito. Il paracadute non si aprì e Thornton venne trovato morto in un vialetto di Knoxville, nel Tennessee, con addosso 35 kg di cocaina e tantissime armi. L'ipotesi è quindi che la droga ingerita dall'orso nero, a cui venne dato il soprannome di Pablo Escobar, dalla crasi della parola inglese per orso, cioè bear, e il nome del celebre narcotrafficante Pablo Escobar, fosse stata buttata dall'aereo di Thornton durante il suo viaggio. Al contrario di quanto avviene in questo nuovo film, l'orso non era diventato particolarmente aggressivo né aveva ammazzato nessuno. Il suo corpo venne imbalsamato e oggi si trova in un negozio di souvenir di Lexington, in Kentucky, dove gli è stato messo un cappellino. Lo sceneggiatore di Cocaine Bear, Jimmy Warden, ha ammesso di avere tratto ispirazione solo lontanamente dalla storia vera di Pablo Escobar e che tutto il resto è sostanzialmente frutto della sua fantasia contorta, dice, su ciò che vorrebbe accadesse veramente se un orso si facesse di tutta quella cocaina. La regista Elizabeth Banks, che è diventata famosa come attrice, ha detto di aver accettato di dirigere il film perché voleva avere l'opportunità di raccontare il punto di vista dell'orso, nei confronti del quale prova una forte empatia. È un vero peccato che quell'orso sia stato trascinato in una storia di traffico di droga finito male e che sia morto, ha detto Elizabeth Banks. Ho pensato che questo film potesse diventare la sua vendetta.
Early one morning while making the rounds, took a shot of cocaine and I shot my woman down. Went right home and went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hop joints, taking the pill. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hop that shot your woman down.
said, yes, sir, my name is Willie Lee. If you got a warrant, just to read it to me. Shot her down because she made me sore. I thought it was a daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. I had no friends for to go my bail. They slapped my dried up carcass in that county jail.
Johnny Cash che canta Cocaine Blues, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Post, si intitola La storia dell'orso strafatto di cocaina da cui è stato tratto un film. Il film, ovviamente anche l'estratto che avete sentito, è tratto proprio da Cocaine Orso, e se per caso non sapete cosa fare in questi giorni, avete voglia di guardarvelo, lo trovate sicuramente su qualche piattaforma. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare il secondo episodio della nostra storia seriale originale.
La maggior parte degli influencer abbiamo scoperto con grande piacere che agisce correttamente, indicando in modo evidente, sufficientemente chiaro e secondo le regole che si tratta di attività di advertising.
Sicuramente l'intelligenza artificiale, fatta in tutte però le sue parti, è interessante. Molti creator adesso utilizzano le funzionalità di traduzione e lip sync nei propri video per finalmente aprire dei canali in lingue che non sono la loro, ma con la loro voce.
La tecnologia chiave è un rover completamente elettrico, completamente autonomo, è in grado di fare tutta una serie di lavorazioni in campo e di acquisire dati dal campo. Quindi l'obiettivo è quello di portare sempre più la robotica e l'automazione in applicazione appunto di campo, tra cui l'agricoltura.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Matteo Caccia racconta.
Eccoci arrivati alla nostra nuova storia seriale, quella che ci ha mandato il nostro ascoltatore Marco. Ieri abbiamo cominciato a spiegare i contorni di questa storia. Marco è un ciclista non professionista, però è incredibilmente determinato. Grazie agli insegnamenti del suo amico mentore e caposquadra Paolo Romei, Marco ha accettato di partecipare a quella che lui stesso ha definito l'Olimpiadi della Randonnée, la Paris-Brest-Paris, 1230 km da fare in 90 ore. Siamo alla partenza di questa grande avventura, ma sembra esserci un problema con la bianchina di Paolo. Ecco, ripartiamo da qui. Siamo a Parigi, alla partenza della Paris-Brest-Paris. Paolo Romei, il mio capitano di spedizione, è dietro di me e sta facendo di tutto per mantenere bloccato il pedale sinistro nella pedivella.
Paolo Romei decide di partecipare alla manifestazione con una bici d'epoca, una Bianchi del 1974. Poco prima della partenza, il pedale, che nel frattempo, nei mesi di allenamento, aveva completamente mangiato la filettatura, che è il punto in cui il pedale si incastra nella pedivella, e comincia a ballare fino a staccarsi dalla pedivella, per cui in sostanza il pedale rimane attaccato al piede, ma il piede non è più attaccato alla pedivella e quindi al movimento centrale. Se fosse stata una bicicletta moderna, questo non sarebbe stato un problema, ma essendo questo un materiale d'epoca, e questo ha reso impossibile una gestione del guasto meccanico dal meccanico che era presente alla manifestazione. Quello che è accaduto è che il capitano non era più in grado di pedalare.
La diagnosi era arrivata fulminea come una fucilata sparata a bruciapelo. A soli 55 minuti dalla partenza, il pedale aveva cominciato pericolosamente a ballare nell'incastro filettato della sua pedivella. La faccia perplessa ed impotente del meccanico era stata sufficientemente chiara. C'est impossible, ne pouvait pas faire, che tradotto significava devi partire così e sperare che il pedale non si stacchi prima di domani mattina, quando dovrai cercare un'officina.
Il meccanico, rendendosi conto del problema non gestibile in quel momento, gli dice: tu parti, spera che durante la prima tappa, che sono 100 km, poco più di 100 km, il pedale rimanga in qualche modo incastrato nella pedivella, fino a quando sul percorso, entrando in un paese, tu possa trovare un meccanico che possa aiutarti. E gli dice: io mi rendo conto che tu non sei da solo, però devi anche considerare che nel momento in cui tu dovessi fermarti in mezzo alla strada, la persona che sta con te avrà due possibilità: o si ferma con te oppure va avanti da solo.
Ah, il tuo compagno? Ebbene, che comincia a maturare l'idea di andare da solo.
Il capitano in questa manifestazione è fondamentale. Senza il capitano non è la guida. Viaggiare da solo significa decidere tutto, decidere quando è il momento di fermarsi, quando è il momento di mangiare, quando è il momento di pedalare.
Così, mentre alla partenza lo speaker lanciava la ola tra i partecipanti schierati in griglia, io resettavo il computer di bordo per shiftare sulla modalità di pedalata solitaria.
Il computer di bordo in realtà è dentro di te, passi ad una modalità pedalata solitaria, nel senso che devi esclusivamente fare conto alle tue capacità, senza fidarti ad una persona amica, alla persona alla quale tu hai deciso in tutti questi mesi di affidarti durante il percorso.
I bambini e le loro piccole mani per un istante mi distraggono da quella sorda preoccupazione, ma al chilometro 9 di 1230 da percorrere, il richiamo di un corridore francese su quanto accade nelle retrovie chiude ogni speranza. Paolo è fermo e io sono solo.
Paolo è fermo dopo 9 chilometri, 9 di 1230. Io sono davanti a lui, di circa 200 metri, quindi non vedo quello che sta accadendo alle spalle, ma questa è una manifestazione internazionale, per cui ciascun ciclista parte con i colori della propria nazione. Alle mie spalle c'è un italiano che ha una difficoltà, un gruppo di francesi mi si affianca e mi dice: guarda che c'è questo tuo collega, il ciclista italiano là dietro che ha problemi. Io capisco che è Paolo, e quindi in quel momento mi dico: accidenti, sono solo. Solo pur in una moltitudine di 5.000 persone, ma sono solo.
Il tramonto sulla campagna francese è di quello a colori caldi. Le ombre lunghe degli alberi proiettate sull'asfalto, dei numerosi tratti vallonati, sono interrotte dalle migliaia di lucine rosse che in fila indiana ricamano le colline e disegnano perfettamente il percorso davanti alla mia ruota per molti chilometri. Sono solo, solo tra migliaia, e non so cosa fare. Ritirarmi e rimpiangere la scelta per tutta la vita? Oppure proseguire verso l'ignoto?
Nothing to think of, but I want to survive.
intitola Bear Walk, cioè passeggiata da orso o camminata da orso. La cantano Mary in the Junkyard. Grazie al nostro Luca Micheli che sceglie sempre queste canzoni con il lumicino. Grazie a Federico Bernocchi che scrive questa storia seriale originale per noi e per voi. Grazie però anche ad Anita Panizza che scrive questo programma e a Paolo Corleoni che ne fa il sound design. Continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta, tutto piccolo, tutto attaccato, ogni tanto è giusto ricordarlo. @radio24.it, noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione di questo programma che non sarebbe lo stesso senza le persone che vi ho citato e che ringrazio sempre caldamente. Ora la linea va al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!